Sulla Luna niente.
Cosa ti serve?
Su Marte neppure. Nessuna traccia in tutto il sistema solare.
Stai ancora cercando l'acqua?
Ecco, no, niente da fare, ma devo continuare a cercare. Bisogna andare oltre, non arrendersi mai, come Buzz Lightyear, verso l'infinito e oltre.
Ma Alberto, che cosa stai cercando? Nuove forme di vita agli alieni? Forse la ragione?
Ma no, basta con queste bazzeccole. Gli occhiali, sto cercando gli occhiali.
Vabbè, andiamo oltre.
Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, il podcast scorrevole, un viaggio alla scoperta dell'acqua attraverso gli occhi della scienza. Al microfono Alberto Agliotti e
Francesca Calvo.
Francesca, sai qual è uno dei motivi principali per cui andiamo a cercare tracce di acqua sugli altri pianeti, anche quelli che non fanno parte del sistema solare e orbitano intorno a stelle diverse dal nostro Sole?
Perché l'acqua è indizio di possibile presenza di vita.
Esatto. E se non possiamo andare a cercarla direttamente, ad esempio mandando una sonda, andiamo a caccia di riccioli d'oro.
Cosa? Riccioli d'oro?
Sì, è il nome un po' scherzoso della zona abitabile, cioè quella regione di un sistema stellare, quindi non solo quello solare, dove i pianeti non sono né troppo vicini né troppo lontani dalla stella intorno alla quale orbitano. Questo perché se si trovassero troppo vicini, l'acqua evaporerebbe, mentre se fossero troppo distanti, l'acqua sarebbe solamente allo stato solido.
Ok, ma che cosa c'entrano i riccioli d'oro?
L'espressione deriva dalla celeberrima fiaba inglese Riccioli d'oro e i tre orsi. Dove, in varie occasioni, la protagonista, di fronte a tre possibilità, sceglie sempre quella intermedia.
Il criterio della giusta distanza dalla stella madre, e quindi la giusta temperatura, ha guidato gli scienziati verso le zone ritenute abitabili, alla ricerca dell'acqua. Come sappiamo, oggi gli scienziati considerano fondamentali per lo sviluppo della vita l'acqua e alcune molecole organiche. Contrariamente a come si potrebbe pensare, non si tratta di rarità nello spazio al di fuori del sistema solare.
Ma rientrando nel sistema solare, la scoperta dell'acqua su Europa e Encelado, di cui abbiamo parlato ieri...
Encelado...
Sì, quella è Encelado, ha scombinato un po' la logica della zona abitabile, perché questi due satelliti sono piuttosto distanti dal Sole.
E come si spiega questo, quindi?
Con il riscaldamento mareale. In parole semplici, l'intenso campo gravitazionale dei pianeti intorno a cui orbitano, Saturno e Giove, allunga e schiaccia i due satelliti abbastanza da riscaldarli, mantenendo così l'acqua allo stato liquido.
Quindi ci diamo un taglio a questi riccioli d'oro, prendo le forbici?
No, aggiorniamo la teoria. Gli scienziati oggi identificano due tipi di zona abitabile. Una di tipo radiante, quindi che riceve calore dalla stella di riferimento, nel nostro caso il Sole, e dalla zona in cui si trova la Terra. E un'altra zona di tipo mareale, come quella in cui si trovano Europa ed Encelado all'interno del nostro sistema solare. Quando si è alla ricerca di acqua e oggetti celesti adatti a ospitarla, è quindi fondamentale tenere in considerazione entrambe le condizioni.
Però siamo sempre i soliti provinciali. Quando si è iniziato a ipotizzare e definire le zone abitabili, si è sempre dato per assodato che le stelle madri, attorno a cui orbitano i pianeti, fossero molto simili al Sole.
C'è una ragione. Stelle troppo grandi consumano rapidamente l'idrogeno e si esauriscono più in fretta. E questo può essere un impedimento allo sviluppo della vita che, per quello che sappiamo, richiede tempi molto lunghi, dell'ordine dei miliardi di anni. D'altra parte, stelle molto piccole non avrebbero energia sufficiente per mantenere l'acqua allo stato liquido.
Lo vedi? Provinciale! Intanto, anche qui sulla Terra, la vita si è sviluppata in condizioni estreme, come nelle sorgenti idrotermali o nelle profondità degli abissi. E poi abbiamo visto come l'acqua può rimanere allo stato liquido anche a grandi distanze dal Sole. Quindi questa visione di stella madre simile alla nostra va messa in discussione. Ed è quello che hanno fatto alcuni ricercatori, che sostengono come attorno alle stelle nane di classe M, astri di piccola massa ma molto abbondanti, tanto da rappresentare circa la metà della massa complessiva della Via Lattea, potrebbero orbitare pianeti potenzialmente adatti per la vita.
È probabile quindi che la vita non sia una condizione rara, considerando con quanta abbondanza e varietà di adattamento si è sviluppata sulla Terra. È per questo che è ragionevole ipotizzare che nella Via Lattea ci siano ambienti abitabili, così come è possibile che ce ne sia anche nelle altre galassie.
Ma mio caro Alberto, passando dalle ipotesi alla realtà, c'è un luogo nell'universo dove l'interesse degli scienziati si sta focalizzando?
Un luogo, ma più di uno. Un esempio è il sistema stellare di Kepler-186, una nana rossa di classe M, appunto. Uno dei pianeti che le ruotano intorno, chiamato Kepler-186F,
che fantasia,
sembra essere un gemello della Terra. È un ottimo candidato a ospitare la vita, ha le giuste dimensioni e la giusta orbita e riceve dalla sua stella una quantità di energia pari a circa un terzo di quella che la Terra riceve dal Sole.
Ma non basta! Sono molti fattori da valutare prima di ritenere che questo pianeta sia adatto alla vita, come la composizione della sua atmosfera e la presenza degli elementi e dei materiali necessari per la formazione e l'evoluzione della vita.
Indubbiamente sugli esopianeti si concentra una grande attenzione da parte degli scienziati interessati alla ricerca di acqua e vita. Lo dicono i numeri. Al momento sono oltre 5.000 gli esopianeti confermati e molti sono in fase di conferma.
Insomma, l'universo nasconde ancora infinite e affascinanti possibilità. Dobbiamo solo alzare lo sguardo.
Parli bene tu, io sto ancora cercando gli occhiali.
Alberto, ma ce li hai sul naso?
Ma pensa, adesso è tutto chiaro, siamo pronti per andare oltre.
Ancora oltre?
Sì, oltre agli occhiali ho perso la custodia. Capirci un tubo è un podcast di Gruppo CAP, l'azienda che gestisce il servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame Divagazioni Scientifiche.